Oh, adesso ci ascoltiamo gli Hermetic Brotherhood of Luxor. Ecco qui il loro album, anche in copertina, con la copertina in camera, formazione proveniente da Macomer, quindi dalla Sardegna, un progetto collegato all'etichetta Transponsonic, che personalmente seguo veramente da tanto tempo, da diciamo fine 2008-2009, quando ho iniziato a perlustrare il loro catalogo. Li ho avuti varie volte ospiti con i vari progetti e anche come Hermetic Brotherhood of Luxor. Qui ci muoviamo in territori di musica che sposa insieme post-punk, industrial, elementi di folk ancestrale, disco, quello del duo registrato nelle caverne di Nasprias a Birori in Sardegna. Progetto guidato da Laura Dem e Milko Santoru, noto anche come MS Miroslav, lo abbiamo avuto anche ospite con quel progetto lì, e tra poco Milko Santoru sarà con noi al telefono. Intanto ci ascoltiamo da questo album che si chiama Horror, la traccia dal titolo Sea of Horoth per Hermetic Brotherhood of Luxor, nostri ospiti oggi qui ad Alternitalia.
Thank you.
Sì, Oroth, la traccia che abbiamo ancora in sottofondo per quel che riguarda Hermetic Brotherhood of Luxor, che è un progetto, un duo guidato da Laura Dem e Mirko Santoro, un'arte anche MS Miroslav, che abbiamo al telefono, abbiamo proprio al telefono entrambi. Ciao e benvenuti.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao, buonasera.
Ben ritrovati, è sempre un piacere avervi ospiti. Tra l'altro oggi siete i primi ospiti del 2024 per questa trasmissione di Alternitalia, quindi inauguriamo alla grande, diciamo, anche questo. Allora, beh, insomma, noi abbiamo avuto modo già di realizzare varie interviste nel corso degli anni, presentando il catalogo della Transponsonic, presentando i vostri vari progetti. Ricordo anche, come ho citato prima, anche quello di MS Miroslav qualche tempo fa, e abbiamo parlato varie volte anche di Hermetic Brotherhood of Luxor. Questo è il nuovissimo lavoro uscito ormai da qualche mese per la Transponsonic, appunto l'etichetta alla quale siete collegati, ed è un altro lavoro di pregevole fattura, dove entra insieme, appunto, dicevo, elementi di post-punk, di industrial, di folk ancestrale, di musica rituale. E allora partiamo proprio da questo disco che viene, che insomma dice al suo interno, che è stato registrato all'interno della caverna di Nasprias, spero di dirlo bene, a Birori in Sardegna. Ci sono anche dei segni grafici particolari che ora magari ci espliciterete, lo faccio vedere anche in camera all'interno del vostro disco. Ecco, raccontateci un po' di come è nata l'idea di questo lavoro, a che cosa si collega, perché registrarlo in questa caverna particolare, ecco, diteci un po'.
Nel posto in cui registriamo dal 2006 in poi quasi tutti i dischi della Transponsonic, è un riparo sotto roccia scavato praticamente sulla pietra a Biroli, nelle campagne dove ci sono dei vigneti, ulivetti, eccetera, ma anche appunto tutte delle vestigia del passato prenuragico e nuragico della Sardegna che ci circondano, e che è ormai diventato il nostro luogo ideale per registrare i nostri dischi, utilizzando anche appunto i riverberi naturali della pietra, del basalto con cui è costruita questa grotta, insomma.
Ma questi segni che ci sono all'interno, ecco, sono grafiche vostre oppure sono qualcosa che viene dal passato?
Per tornare appunto al discorso grotte, sono dei graffiti, dei petroglifi che sono presenti nella necropoli di Sasconcas di Uniferi, che è un paese sempre della Barbagia, vicino al Nuorese. Sono delle praticamente sepolture ipogeiche che risalgono a 5.000 anni fa circa, rappresentano uno di questi simboli, quello che abbiamo utilizzato per la copertina, per alcune teorie, sì. Rappresenta l'uomo capovolto, quindi nel mondo di sotto, che praticamente compie il viaggio per l'aldilà,
che poi non è lontano dal segno grafico utilizzato anche da Einstorzende Neubauten. Non so se c'è qualche collegamento, se tu ne sai qualcosa.
Ma diciamo che in tutto il mondo queste pitture rupestri che risalgono sempre circa appunto a 5.000 anni fa sembrerebbero ricondurre a un'antica visione delle cose, comunque a un'umanità che era più legata e più
collegata, certo.
Più collegata, e forse venivano delle migrazioni di cui noi neanche immaginiamo. Infatti. Probabilmente molto lente, però sicuramente c'erano degli influssi, c'erano dei condizionamenti che avvenivano tramite le varie culture che si contaminavano, eccetera. Quello dell'Intruder Neubauten è uno dei simboli, cioè Blixabargeld si è ispirato, l'ha un po' rielaborato, è un simbolo della cultura olmeca, del Messico, dell'antico Messico, sì. Quindi cultura precolombiana, eccetera, e quindi rimanda molto in effetti a simboli presenti nell'ipogei sardi.
Assolutamente. E quindi un disco che si intitola Or, o almeno io lo pronuncio così, che cosa significa?
Or, se andiamo a vedere praticamente quelle che sono gli influssi delle varie influenze che abbiamo avuto nella lingua sarda, torniamo alle terre di Canaan, dove Or in semita significa luce. Mm. E questa particella Or è presente in tutti i toponimi della nostra zona. Posso citare alcuni paesi, appunto, come Borore, Birori, Noragugume, Orotelli, Macom Er, Or, Er, Ir.
E comunque,
torna sempre questo
sì.
Or.
Interessante.
Anche nei fiumi, nell'Oristano, Nuoro, potrei citarne un'infinità. Ci sono dei libri su questa onomastica che ti fanno intravedere quella che era forse questa, appunto, ossessione per la luce. Quindi, vabbè, nella cultura prenuragica il sole, comunque il dottoro che rappresentava il sole, era uno dei simboli più ricorrenti anche nel Domus dei Janas, è uno comunque delle divinità adorate nella Sardegna pre-cristiana, diciamo.
Tra l'altro, ecco, abbiamo citato gli Enstorzen de Neubauten, il loro segno grafico. C'è l'ultima traccia del disco che avete intitolato Old Neubauten? Non c'entra nulla o è una citazione del gruppo di Blixabar?
C'entra e non c'entra. Old Neubauten è praticamente un pezzo che abbiamo creato per una compilation che si chiama Alas, che è praticamente un ex fabbrica tessile ormai semi abbandonata, diciamo, a Macomer, che è stata in parte restaurata e che noi avevamo fatto una lotta per cercare di avere degli spazi per poter portare avanti le nostre attività culturali, però purtroppo non è andata a buon fine e questo luogo è stato ristrutturato, però nel nostro tempo è abbandonato, quindi è una vecchia nuova struttura come tante ce ne sono sicuramente sparse per l'Italia, vuote, abbandonate, ristrutturate mille volte e mai date magari a chi fa veramente attività sul territorio.
Follia. La Sardegna si distingue per tante cose importanti, belle e anche storiche, poi però se rientra nel circuito italiano è con lì che troviamo anche le solite politiche italiane un po' sparse nelle varie regioni. Insomma.
La Sardegna è sempre avanguardia di tutto questo, di brutto in Italia.
Allora, magari ce l'andiamo ad ascoltare un estratto di All Neubauten, se siete d'accordo, insomma.
Certo,
c'è anche Laura, poi chiediamo anche a lei qualcosa, insomma, di questo disco.
Perché sono un po' raffreddata, quindi non volevo...
Scusa, non ho capito.
Che sono un po' raffreddata, una voce esattamente...
Allora, salutiamo con l'occasione tutti coloro che sono influenzati e ammalati, perché ne sto sentendo tantissime di persone che stanno veramente acciaccate e quindi magari sono collegate all'ascolto. Speriamo, insomma, di farvi passare i malanni proprio con la musica, che ha anche una sua magia, ecco, quella degli Hermetic Brotherhood of Luxor, Old Neubauten, e poi torniamo con il duo.
Thank you.
strano di scena questa sera a Nuoro, tra l'altro gli Hermetic Brotherhood of Luxor, nostri ospiti qui ad Alterna Italia in questa diretta tardo pomeridiana, e quindi immagino che starete per iniziare il soundcheck o l'avete già fatto?
No, stiamo per iniziare il soundcheck.
Ok. Dove suonerete, così lo diciamo per i nostri ascoltatori, magari si trovano in Sardegna?
Suoniamo al Circolo Ubisti di Via Zara 24 a Nuoro.
Ok. Ecco, che strumentazione avete utilizzato per questo disco? Perché poi se ne colgono vari aspetti e allora sono curioso proprio di sapere se poi ci ho preso oppure no.
Vabbè, principalmente utilizziamo i nostri due teschi di cavallo preparati, uno a testa, e poi utilizziamo molti sintetizzatori, drum machine.
La chitarra c'è?
No,
assolutamente. Ah, perché mi sembrava, vedi, quindi uno di quei suoni elettrici, cioè elettronici, che però avevano un suono in certi passaggi di un'elettrica effettata. No, quindi è tutto sì.
Però tutto viene fuori dai due teschi di cavallo, che appunto hanno, sono dei teschi di cavallo che hanno montate addosso delle corde, per cui suonano come quello che ora, come un violoncello, e il mio è più simile a un violino chitarra, diciamo. Come cordatura, diciamo, per cui i suoni vengono dai due teschi.
E questi due teschi che origine hanno? Come li avete scelti anche?
Li abbiamo scelti un po' per caso, però poi dopo sono successe un bel po' di cose. Questo teschio, il primo viene praticamente da un carnaio di ripopolamento del grifone sardo. Che è presente in Sardegna, praticamente si stava estinguendo, per cui si creavano dei luoghi in cui abbandonare le carcasse degli animali per cui loro potessero andare a cibarsi. Notoriamente sono appunto degli animali che si cibano di carogne di animali, per cui questo teschio è scarnificato da un avvoltoio. Nelle culture neolitiche l'avvoltoio era comunque abbinato alla dea madre e compiva questo rito di scarnificazione che era diffuso dall'India all'Iran e probabilmente anche in Sardegna. Era praticamente il modo, forse il metodo più igienico per sbarazzarsi dei defunti. Gli avvoltoi lo scarnificavano, lo riportavano alla purezza del bianco dell'osso, e per queste ossa venivano appunto deposte nei vari tipi di sepoltura. Quindi questo teschio ha ispirato a un certo punto il montaggio di corde, eccetera, ed è diventato poi il nostro strumento principe da un po' di anni a questa parte, diciamo.
Allora, a questo punto chiedo anche a Laura un po' come avete lavorato su questi brani. Sono improvvisazioni, sono vere e proprie composizioni? Come le ricreate anche dal vivo, e che tipo di spettacolo proporrete questa sera?
Allora sì, la maggior parte delle nostre creazioni avvengono in tempo reale, quindi utilizziamo uno strumento per la registrazione che comprende tutti i suoni, quindi la post-produzione solitamente non è facile, non è neanche così importante, appunto perché è una sorta di momento estemporaneo dal quale ricaviamo ciò che possiamo in quel momento. Nei live naturalmente non viene mai esattamente ciò che si sente nel disco, anche se comunque usiamo, essendo comunque due persone con quattro mani, utilizziamo anche delle basi,
certo,
non potendo comunque sovraincidere dal vivo. Dal vivo utilizziamo è molto importante utilizzare per noi dei video,
esatto.
Dei video che vengono montati da noi. Ora per esempio abbiamo parlato del grifone sardo, in cui Us Vultur, che è il primo pezzo di Or, appunto abbiamo montato un video che è stato tratto dalle fototrappole che vengono posizionate appunto in questi carnei privati per monitorare i passi del grifone, e quindi se abbiamo montato queste immagini sono abbastanza crude, se così si può dire, ma comunque è la natura talvolta matrigna ma necessaria.
Assolutamente. ed è quindi anche, ricordo tra l'altro che tra un po' uscirà il podcast di questa chiacchierata con Hermetic Brotherhood of Luxor. Nel caso video, ecco, io ho importato poi sia Warot, un'altra dei clip che avete realizzato per questo album e che è la traccia che abbiamo ascoltato in apertura. Inoltre troverete anche l'ascolto dell'intero lavoro preso da Bandcamp e inoltre troverete linkabile anche la pagina della Transponsonic, dove potete farvi un'idea di buona parte del catalogo di questa etichetta attiva da tanti anni, veramente con una produzione ottima, e per la quale esce appunto anche questo CD. Ecco, come procedono le cose in casa Transponsonic, a parte Hermetic Brotherhood of Luxor?
Ma essendo una piccola label, procedono come sempre, con tanta artigianalità, tanto appunto lavorare su tutto, dalla grafica proprio al ritaglio delle copertine, il montaggio, eccetera, insomma, piccola realtà che continua a resistere nonostante i vari bombardamenti di questi ultimi anni, non avendo grosse risorse, rimaniamo nel nostro piccolo mondo e cerchiamo di continuare a veicolare il nostro messaggio.
No, ma è un lavoro che fate assolutamente prezioso e che mi fa sempre piacere supportare, perché comunque le proposte musicali e espressive sono sempre di un certo livello, e poi sono belle anche i belli lavori grafici che fate sui vostri CD, insomma si vede che c'è amore per quello che fate poi alla
grazie
fine. E quindi questo è importantissimo. Quindi ecco, a parte la data di Nuoro, c'è qualcos'altro che state organizzando o pensate di organizzare a livello live?
Sabato prossimo saremo al Cueva Rock di Cagliari e per un altro concerto appunto
di presentazione
sempre del disco, e per il momento finiamo il nostro giro che stiamo facendo in Sardegna, che ha toccato Sassari, Oristano, Ginuro, poi appunto Cagliari, e poi speriamo di avventurarci sul continente, come diciamo noi.
Questa prima bandiera magari.
Quindi ci sono, ecco, vorrei capire anche nell'area sarda, ecco, voi operate dalle parti di Macomer, adesso mi sfugge, provincia di Sassari,
di Nuoro.
Ecco, che ne so, nell'area di Cagliari rispetto, che ne so, ad altre zone ancora, ci sono anche magari degli aspetti ancestrali molto diversi tra loro, che ne so.
Assolutamente sì, però ci sono tantissime cose, cioè fai conto che in Sardegna ci sono 8.000 nuraghi censiti e li trovi dappertutto, dai, diciamo così, anche se la nostra zona è quella del Logudoro, insomma è quella più densa di vestigia, però la cultura nuragica e prenuragica accomunava tutta la Sardegna, tutta. E abbiamo lo stesso tipo di retaggio, insomma, poi si è differenziato con le varie dominazioni, si sa in Sardegna che abbiamo praticamente avuto tutte le dominazioni possibili, per cui in un certo senso è stato forse doloroso per la popolazione, però questa cosa ha lasciato anche tante influenze che appunto vengono da tutta quell'Europa arcaica, ma anche dal Nord Africa, ma possiamo trovare appunto retaggi che provengono dalla appunto quella antica cultura forse europea che adorava la Madea Madre, eccetera, che accomunava tutti i popoli del Mediterraneo e oltre, diciamo, tutta l'antica Europa.
E quindi, per chi è interessato, ricordo che tra un po' uscirà il podcast e dove troverete scritto Transponsonic, cliccate lì, andrete sulla pagina Bandcamp. Ecco, cosa possiamo dire della label, se qualcuno è interessato anche all'acquisto del materiale? È disponibile ancora anche qualcosa di più vecchio?
Sì, diciamo che è disponibile sempre appunto magari in edizioni che poi appunto vengono fatte a volte anche su richiesta, se ci sono delle persone interessate, vengono lavorate o magari fatte delle edizioni particolari, perché comunque non abbiamo un catalogo che ha una fine, non credo molto al discorso dell'edizione limitata qua, là, eccetera, mi interessa che ci sia questo archivio etnografico sulla nostra produzione, che sia sempre disponibile per tutti, diciamo, quindi chiunque fosse interessato a qualsiasi lavoro siamo qui per provare ad accontentarlo, diciamo.
Dunque, io ho la mia discoteca casalinga fatta di tantissimi vinili, CD, tutti ordinati in ordine alfabetico. Poi ci sono rarissime eccezioni dove c'è proprio una sezione a parte, ne so, per i dischi di tutto il circuito polacco, oppure per la musica di un certo circuito underground. C'è la sezione proprio solo Transponsonic per me a casa, e che quindi conservo e tengo con cura, che ripeto, anche tutti i precedenti produzioni della label e degli Hermetic Brotherhood of Luxor meritano assolutamente di essere ascoltate e conosciute. Chiaramente, se si amanti di un certo tipo di suoni, atmosfere, ricerche, però insomma, se si è in quella direzione c'è veramente tanto materiale da scoprire e da gustare. Allora, io vorrei salutarci su Nur Ruin, una delle tracce più lunghe del disco e anche delle più martellanti. Che cosa mi potete dire di questa composizione che ho trovato molto interessante?
Nur Ruin, partendo dal titolo, torniamo appunto al discorso delle origini, delle lingue, eccetera. I discorsi Nur Ruin sarebbe praticamente luce dell'anima, in arabo però. Nur appunto ti fa pensare subito a Nurage, ti fa pensare subito di nuovo a Nur, Nora, si torna sempre lì, insomma, diciamo. Abbiamo questo antico retaggio delle culture, appunto, che vengono dalla zona della Fenicia, eccetera, quella zona che purtroppo oggi è così martoriata, ma è fatta di popoli che alla fine sono la stessa cosa, che non dovrebbero smetterla di andare uno contro l'altro. Il pezzo forse è l'unico, uno dei pochi veramente purissimo, è registrato proprio in presa diretta, è nato come improvvisazione sulle basi ritmiche preregistrate, e poi è nato così, ed è così sul disco, e così è nato, diciamo, è uscito. È l'ultimo pezzo registrato del disco, naturalmente, il pezzo mancante che ci mancava, ed è nato così una sera in 10 minuti. Lo ritrovate così come è nato.
Come è nato, quindi puro, sì, proprio
assolutamente.
E allora, siamo in conclusione di questa chiacchierata. Se volete aggiungere qualcosa a cui tenete in particolar modo e che volete sottolineare, a voi i microfoni.
No, ti ringraziamo tantissimo per il supporto
davvero
che ci dai ormai da tantissimi anni, veramente, quindi grazie mille.
Continuate così, aspetto nuovo materiale di qualsiasi altro progetto possa venire fuori, quindi ecco, rimango in attesa.
Arriverà.
Benissimo, ciao Laura e ciao Mirko, ciao. Allora, e buon concerto per questa sera. Ciao.
Grazie mille, grazie. Ciao a tutti, buonasera.
una lunga composizione che si intitola Norwen, questo è un estratto, un bel trip sonoro per Hermetic Brotherhood of Luxor, nostri ospiti oggi qui ad Alternitalia. Abbiamo parlato con Mirko Santoru e Laura Dem, i due componenti di questo progetto che ruota intorno all'etichetta Transponsonic, realtà di Macomer in provincia di Nuoro, e proprio a Nuoro stasera saranno dal vivo.